Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Guardare verso l'alto, puntare alle cime, lasciarsi incantare dal paesaggio estremo delle montagne, confrontarsi con la sfida e con il limite. La montagna, come esperienza di libertà per molte persone, è anche luogo di ricerca spirituale. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a questa puntata di Chiese in diretta. Il filosofo Paolo Costa, ricercatore all'Istituto per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento, lavora e scrive in questo periodo sul tema montagna e spiritualità. Che cosa c'è di sacro nelle montagne? È la domanda che si pone in un suo recente scritto. Esiste oggi un diffuso bisogno spirituale cui la montagna, come dimensione fisica e dell'immaginario, sembra offrire una risposta adeguata. E d'altronde, anche dando uno sguardo alle scritture cristiane, notiamo che le grandi rivelazioni nell'Antico e nel Nuovo Testamento sono legate all'ambiente della montagna. Il Sinai, ad esempio, dove Mosè viene chiamato da Dio e riceve le tavole della legge, il Monte delle Beatitudini, ma anche la trasfigurazione di Gesù che avviene appunto su un monte. La relazione con la montagna può aprire, e per molte persone è così, degli spazi di incontro con il sacro. Per iniziare, allora, Paolo Costa, può raccontarci che tipo di rapporto ha lei personalmente con l'ambiente montano?
Per catturare la natura della mia relazione con la montagna la definirei stratificata. E quando dico stratificata è perché ha questi due elementi principali. Uno è un elemento biografico molto forte, nel senso che entrambi i miei genitori sono emigrati negli anni 50 da un paesino delle Dolomiti bellunesi. Si sono trasferiti in Lombardia, nell'Interland milanese, dove io sono nato e cresciuto. E quindi la montagna ha sempre rappresentato un po' un luogo identitario, quindi fa parte della mia identità personale come un luogo della memoria, però anche un luogo di un'esperienza culturale e sociale molto formativa. Io sono cresciuto appunto negli anni 70 e posso dire di averlo visto morire davanti agli occhi, quel mondo, diciamo che è il mondo di cui Pasolini lamentava la scomparsa negli anni 60, cioè un mondo molto antico, il mondo contadino, in particolare il mondo contadino di montagna, che ha una sua specificità, di cui ho proprio visto in un certo senso le braci. Alla fine era strano, no? Per cui si viveva in città con tutti i comfort, poi si andava l'estate in montagna, io stavo con la mia nonna, e lì si faceva l'esperienza, che era un'esperienza anche di una vita molto scomoda, no? Senza il frigo, senza il bagno, tutte queste cose che erano la normalità per la gente di montagna, e anche con quei personaggi tipici del mondo di montagna che ho conosciuto, erano per lo più anziani, che facevano parte di quella socialità. Quindi da un lato c'è questo che definirei una specie di asse di risonanza personale, per cui la mia vita ruota intorno alla domanda anche che posto occupa la montagna nella mia identità. Dall'altro lato c'è l'esperienza diretta di un fenomeno storico così rilevante nell'identità collettiva, che è l'affermazione globale della civiltà moderna, della modernità, di quella particolare forma di vita che alla fine ha colonizzato anche la montagna. E quindi anche quello rappresenta, diciamo, dal punto di vista mio personale, anche della mia ricerca intellettuale, una domanda di sottofondo, una specie di basso continuo, in cui la domanda del significato di questa trasformazione, dei suoi pregi e dei suoi difetti, ha una declinazione, una modulazione più personale, diciamo, molto più individuale.
La montagna comunica subito sensazioni forti, non solo la bellezza, a volte vertiginosa, dell'ambiente, ma anche la fatica, la stanchezza fisica, il senso del limite personale. A suo avviso, Paolo Costa, che cosa spinge molte persone ad accogliere la sfida della montagna?
Io credo che, dovendo riassumere la prima componente più tipica che attrae le persone, è questa esperienza, diciamo, per usare un termine inglese che è utile, di wilderness, no? Un po' è un ritorno ad una dimensione della vita selvatica, che è la espressione della vita selvatica più prossima che abbiamo, Non è ovviamente la wilderness della Nazca perché è più addomesticata, però comunque le tracce di questa esperienza, che è anche un'esperienza della libertà selvatica, che è una forma diversa di libertà, persino dalla libertà negativa che noi sperimentiamo nelle nostre città, attiva nelle persone qualcosa che assomiglia molto a un'esperienza di incanto. Un'esperienza breve di incanto rispetto alla dimensione fortemente disincantata delle esperienze tipiche della modernità. E quindi, se dovessi fare un passo ulteriore, direi che la caratteristica distintiva che attrae allo stesso tempo, secondo me, è un elemento quasi spaesante per le persone, è proprio l'esperienza che si definisce liminale, un po' di confine tra incanto e disincanto. Ci sono esperienze molto intense che fanno pensare che non sia tutto qui, no? Potremmo dire che nella nostra vita ci siano delle cose che rimangono spesso sullo sfondo, ma che potrebbero venire e quando vengono in primo piano suscitano e sollecitano delle riflessioni importanti. Sì, penso appunto abbia questa funzione allo stesso tempo spaesante di disorientamento per le persone e allo stesso tempo di ricentratura, perché le persone devono rientrare da questo momento di spaesamento e lo possono fare in molti modi. Alcuni sono più comodi, altri invece lasciano più a lungo in una condizione di disorientamento. E qui forse appunto arriviamo a toccare la questione della spiritualità.
Siamo in un tempo in cui sembra che le persone abbiano sempre meno bisogno di spazi strutturati, istituzionali in cui vivere la fede e la spiritualità. In molte aree del mondo, in Occidente in particolare, sappiamo che le chiese tradizionali vanno svuotandosi. Però il bisogno di sacro rimane, o almeno così sembrerebbe. La montagna con le sue vie impervie, le cime lontane da conquistare, la vista sulle ampie valli, costituisce oggi, secondo lei, Paolo Costa, un possibile luogo di rivelazione di una dimensione altra dell'esistenza?
Sì, io credo effettivamente che la montagna sia un punto di osservazione speciale, interessante, particolare in questa epoca che uno studioso come Giovanni Filoramo ha definito l'epoca della diaspora del sacro, in cui il sacro tende a migrare dai suoi luoghi tradizionali in contesti imprevedibili e fortemente individualizzati. E appunto questo è l'esito imprevisto della secolarizzazione che alcuni descrivono proprio come una forma di post-secolarità. Poi i termini non hanno tanta importanza, però quello che avviene è che per chi rimane interessato alle tracce, diciamo, dell'esperienza religiosa, del nostro passato religioso, chiunque sia interessato diventa una specie di esploratore, va a cercare questi luoghi. E la montagna, per riallacciarmi a quello che dicevo prima, è un luogo di particolare interesse proprio per queste esperienze, diciamo, di confine, queste esperienze liminali tra incanto e disincanto, a cui le persone cercano di dare un senso esercitando una forte creatività intellettuale. È molto interessante vedere come le persone cercano poi alla fine di capire, al di fuori delle cornici teologiche o religiose, rituali, tradizionali, ma non necessariamente al di fuori, magari modulando sia le simbologie che le teorie, che i contenuti, le credenze che all'interno di questa tradizione ritrovano, però spesso appunto modulandoli originalmente e mettendo insieme anche tradizioni diverse, non so, l'esperienza romantica della montagna ha un ruolo fortissimo, però questa si coniuga ad altri modi di comprendere questa natura così speciale dell'esperienza, che è esperienza allo stesso tempo fisica e mentale della montagna. Penso che sia, probabilmente qualcuno potrebbe contestarlo, però non sia sbagliato applicare il termine spirituale a questo tipo di esperienza individuale che è un po' a cavallo tra immanenza, trascendenza, ciascuno poi utilizza i termini che preferisce, perché in fondo la spiritualità è proprio quella dimensione dell'esperienza religiosa che si affianca al culto, alla magia, in cui gli individui cercano, no, di venire a capo di questa relazione così enigmatica tra l'esistenza così com'è, fattuale, quella che sperimentiamo tutti i giorni, e ciò che sembra nascondersi di invisibile, di difficile da mettere a fuoco nella nostra vita quotidiana.
Insieme alla dimensione spirituale che lei ha descritto, c'è una dimensione fisica molto forte nella relazione con la montagna, cioè la fatica del corpo, la fatica della mente, la necessità di misurarsi con le proprie forze e debolezze, la sensazione molto concreta che il battito cardiaco mentre saliamo aumenta fino a segnalarci a volte la necessità di rallentare. Tutto questo ha a che fare con la nostra fisicità. Paolo Costa, c'è una sorta di corpo a corpo con la montagna?
Sì, credo che lì c'è la specificità, no? Perché quando menzionavo, per esempio, l'esperienza del wilderness, intesa come esperienza di un luogo non civilizzato, non urbanizzato, alla fine questa la si può fare in contesti naturali diversi. La specificità della montagna è ovviamente a che fare con la verticalità. La fatica della montagna è tutta speciale, è fatica sia in salita sia in discesa, sono fatiche diverse, però il corpo è sollecitato in una maniera speciale anche per via dell'altitudine. Diciamo, il primo luogo dove le persone sperimentano questa liminalità è proprio l'esigenza di trovare il ritmo giusto, no? Perché le persone che non sopportano la montagna è perché vedono nella montagna solo fatica. Ma chi ama la montagna sa che la fatica è il prezzo che uno deve pagare per poi, quando hai trovato il tuo ritmo, sperimentare una condizione che è una condizione di equilibrio tra fisico e mentale che è del tutto speciale, no? Che è esattamente ha qualcosa di euforizzante, di strano, insomma, che è questa oscillazione tra miseria e densità dell'esperienza che è proprio la quintessenza dell'esperienza spirituale della montagna. Quindi, come dicevo prima, un po' le categorie tradizionali, immanenza e trascendenza, vengono messe alla prova e per molte persone la montagna proprio è un luogo di esperienza spirituale che, pur disorientando, non le mette a disagio proprio perché passa attraverso il corpo. E un po' tutti i sensi, perché non è solo la vista è molto sollecitata, però appunto il panorama mozzafiato è solo una, no, delle esperienze limite della fisicità montana. C'è tutta una fase di transizione che è molto importante per le persone che amano la montagna e che anche loro sperimentano ovviamente come un'alternanza di miseria e ricchezza che è molto speciale nella montagna. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills. Till the landslide brought me down. Insieme al filosofo Paolo Costa, ricercatore all'Istituto per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento, ci occupiamo questa mattina a Chiese in Diretta delle relazioni che intercorrono fra l'ambiente montano e l'esperienza spirituale. In una società in cui il desiderio di fare esperienza del sacro, il desiderio di fare esperienza di una dimensione altra della vita, non sembrano affatto scomparsi. Il tema del limite, conquistare una vetta non è un compito adatto a tutti. A volte chi va in montagna deve imporsi di rinunciare. Anche questo aspetto non ci avvicina forse ad un'esperienza spirituale? Conoscere il proprio limite non è anche questo un viaggio spirituale? La dimensione avventurosa della montagna c'è a tutti i livelli, dal bosco fino a salire. Poi ci sono, diciamo, le avventure che sono avventure di atletismo spirituale estremo, che sono quelle alpinistiche, che hanno le loro gradazioni, ma che ovviamente mettono le persone di fronte a limiti, il senso delle vertigini, il proprio rapporto con la paura. Queste sono molto molto importanti, molto significative anche, insomma, nell'evoluzione del rapporto che nel mondo occidentale, nel mondo europeo, abbiamo sviluppato a partire dal romanticismo con la montagna. Però mi piace sottolineare il fatto che c'è una dimensione avventurosa in ogni luogo. Ciascuno la trova ad una diversa quota in montagna, che quota variabile a seconda anche del diverso paesaggio. Ci può essere quella zona di frontiera tra il bosco e la montagna che ha un suo fascino molto specifico, molto particolare. E certo, poi l'esperienza che noi facciamo in questa avventurosità è un'esperienza quasi fenomenologica del limite, no? Incontriamo il nostro limite come qualcosa un po' di poroso, non è semplicemente una barriera, non è un muro, noi lo valichiamo un po', impariamo a riconoscerlo, torniamo indietro e quindi sperimentiamo una cosa che per, diciamo così, da un punto di vista filosofico è molto interessante dei limiti, in filosofia è soprattutto un filosofo come Immanuel Kant che ce l'ha insegnato, cioè che i limiti non solo definiscono ciò che ci ferma, ma ciò che ci costituisce, no? Nella nostra forma, definiscono i contorni della nostra esistenza e che cosa possiamo immaginarci di più spirituale di questo? In fondo, proprio la montagna, diciamo così, diventa da questo punto di vista un teatro speciale di conoscenza di sé e della realtà.
C'è poi un'altra questione, Paolo Costa, che mi incuriosisce ed è quella della conquista della montagna. Oggi non sarebbe tempo per lasciarsi alle spalle questo concetto e pensare piuttosto alla relazione con l'ambiente naturale montano, un ambiente peraltro così fragile, relazione e cura invece che conquista?
Questo è il nodo, perché anche se lo ricostruiamo storicamente, l'evoluzione della scoperta romantica della montagna come il luogo per definizione del sublime, che il sublime è quell'esperienza estetica che destabilizza l'individuo, no? Lo porta al limite anche dell'orrore, ma allo stesso tempo trasforma questo orrore in un'esperienza estetica che rende la persona più avventurosa da un punto di vista spirituale. Però subito dopo questa esperienza del sublime nella nostra civiltà si è trasformata, come lei l'ha descritta bene, in una specie di sfida alla conquista, come se la risposta alla passività della condizione del sublime fosse in senso fortemente attivistico. Dobbiamo conquistarla, ma perché dobbiamo conquistarla? La risposta in genere, un po' scandalosa culturalmente, è perché è lì, se è lì io ci devo arrivare in cima, che è completamente diversa da un altro modo religioso tradizionale di concepire la montagna come un luogo che può essere anche tabuizzato, in cui non si va anche se è lì, no? Invece per i moderni la ristabilizzazione dell'identità spesso è passata attraverso un'affermazione di sovranità. Ora, i problemi che questo tipo di atteggiamento verso la natura ha prodotto li conosciamo tutti adesso e quindi ritornare su questa dimensione della relazione con il carattere avventuroso della montagna è un'altra occasione di apprendimento molto importante e io trovo molto affascinante il fatto che questa è una discussione, una dialettica che è centrale anche per gli alpinisti. La discussione tra gli alpinisti è molto interessante perché spesso si è legata a questa dimensione di autenticità dell'esperienza avventurosa in montagna. Che cosa significa conquistare? Significa conquistare a tutti i costi una cima, oltre quale prezzo la conquista perde di senso. E allora lì voglio dire, è interessante vedere come da ogni angolatura, da ogni esperienza della montagna può nascere poi questa ricchezza spirituale di cui stiamo discutendo nella nostra conversazione.
Entra in gioco, insomma, il modo aggressivo in cui ci rapportiamo alla natura nel suo complesso.
Sì, e qui ovviamente il nodo poi diventa per la nostra cultura la sfida gigantesca del cambiamento climatico, del nostro rapporto di sfruttamento con la natura. Questo potrebbe essere un'altra delle chiavi di lettura che abbiamo esplorato fino adesso, è ridefinire in un senso nuovo, aggiornato, il rapporto tra la dimensione attiva e la dimensione passiva della nostra esperienza del mondo, che è peraltro esattamente una chiave dell'esperienza religiosa del mondo. Fino a quanto ci è chiesto di essere attivi, fino a quanto invece la nostra natura si manifesta anche in aspetti di passività, aspetti di indisponibilità, aspetti di non controllo, di non sovranità del mondo.
E forse la passività nell'esperienza di cui stiamo parlando, Paolo Costa, potrebbe consistere proprio nel fruire, un rispettoso ricevere invece che un aggredire l'ambiente naturale.
E anche proprio l'idea, che peraltro dovrebbe essere patrimonio di chiunque pensi che la felicità ha un ruolo nelle nostre vite, che la felicità, quindi diciamo così, gli elementi di autorealizzazione, di pienezza, non sono qualcosa che noi controlliamo e produciamo a comando, è qualcosa che ci arriva, rispetto alle quali la principale attività che facciamo noi è quello di dischiuderci, di renderci disponibili a questi momenti di pienezza e di ricchezza e di esperienza, io li ho definiti anche di incanto. Comunque sono esperienze limite che noi non controlliamo, e è un elemento della saggezza umana così centrale in tutte le grandi tradizioni spirituali, ha esattamente a che fare con la capacità di imparare che non possiamo controllare ciò che ci sta più a cuore, in fondo. E l'amore, se ci pensiamo bene, è proprio l'esperienza più... Pensiamo solo per chi è genitore, provare a immaginare che cosa significa spiegare dall'A alla Z che cosa significa l'amore per un adolescente, per esempio. Quanto c'è di indicibile, di difficile da mettere a fuoco, no? In questa relazione, che è esattamente una relazione che non può essere trasformata in un algoritmo di passività e di attività, no? Di apertura e allo stesso tempo anche di chiusura, di porosità, ma non di abbandono completo alla sorte. È uno stranissimo e complicatissimo equilibrio, o anche il senso del limite, se vogliamo ricorrere all'immagine che abbiamo già utilizzato.
Per chiudere, sono molti riferimenti culturali alla dimensione della montagna: letteratura, musica, film, arti in generale. C'è per lei un'opera in particolare che evoca in modo speciale l'esperienza sublime e feconda della scoperta della montagna?
Io ho trovato il romanzo di Paolo Cognetti, Le otto montagne, una straordinaria riscoperta di questa dimensione spirituale, amicale, esistenziale, scegliete voi l'aggettivo, della montagna. Oggi Paolo Cognetti è stato geniale, e anche l'influenza che ha avuto il suo romanzo è lì a testimoniarla. Mario Rigoni Sterno, ovviamente, se uno è interessato a questa dimensione, soprattutto della relazione, perché noi non abbiamo parlato molto della dimensione comunitaria, però c'è anche quella nella civiltà alpina, quindi il rapporto con la montagna è mediato dalla cultura, e non so, i racconti in Uomini, Boschi, Api di Mario Rigoni Sterno sono straordinari. Antonio Bortoluzzi è uno scrittore contemporaneo che viene dall'Alpago, che io amo molto, che ha scritto Vita e morte della montagna, un bellissimo romanzo. Siamo anche quasi coetanei, ha raccontato proprio questa esperienza della montagna. E se posso citare le ultime due cose, Reinhold Messner, per esempio, ha scritto un articolo che si intitola L'assassino dell'impossibile, quando era molto giovane, in cui racconta in maniera filosoficamente molto raffinata quella dialettica tra senso del limite, senso dell'indisponibile di cui abbiamo discusso prima. E invece, per quanto riguarda la musica, purtroppo mi sembra che non ci sia grande musica sulla montagna, se io non dimentico male, ma io ho una canzone in particolare che amo moltissimo di Crosby, Stills & Nash, che si chiama Find the Cost of Freedom, trova il costo della libertà, che quando vado in montagna penso sempre che sia la musica perfetta per l'esperienza che noi moderni facciamo della montagna.
Queste note musicali chiudiamo la puntata odierna di Chiese in Diretta, che oggi abbiamo dedicato interamente al tema montagne e spiritualità. Ha conversato con noi il filosofo Paolo Costa, ricercatore dell'Istituto per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Vi ricordo in chiusura che tutte le puntate di Chiese in Diretta possono essere scaricate o riascoltate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Un ringraziamento al tecnico Tiziano Trotto, con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.